La delegazione legislativa è una cosa abbastanza tranquilla da un punto di vista. È il Parlamento che decide di delegare il governo, lo fa consapevolmente, lo fa attraverso tutte le formalità e le garanzie di un procedimento legislativo, perché alla fine deve essere una legge. Questa legge semplicemente rinvia al governo il compito di attuarla. Lo schema è un po' questo: il Parlamento fa una legge, o una legge di principio, o una legge che contiene una riforma anche analitica, e poi dice al governo attuala, attuala nel senso che tu specifici i principi che io ti ho indicato, oppure che tu razionalizzi la normativa creando un codice, che si chiama testo unico, come vedremo lunedì, di norme coerenti. Ed è un procedimento che si presta a usi diversi, dalle grandi leggi di riforma, come dovrebbe essere il Job Act, dice di essere il Job Act, non ho visto nulla, alle piccole leggi di riforma che hanno bisogno di una messa a punto dell'ordinamento, cioè a un certo punto ci deve essere qualcuno che si preoccupa di cancellare le norme che non servono più, abrogazione espressa, oppure adattare i nuovi istituti alle vecchie discipline. Il decreto legge invece è qualcosa di totalmente diverso, perché il decreto legge è un atto del governo non anticipato da nulla di nessuna autorizzazione da parte del governo, e che entra immediatamente in vigore. Il decreto legge ha la caratteristica di entrare in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, anzi ha la caratteristica di dire lui stesso decreto legge in che momento entra in vigore, ed è uno strumento dettato dall'urgenza del provvedere. La sua origine è questa, quantomeno, non era previsto nell'ordinamento statutario, così come non è previsto in molti ordinamenti, però è la risposta necessaria a una situazione d'urgenza. Scoppia un'epidemia, c'è un terremoto, c'è un'inondazione, che si fa? Si aspetta che qualcuno faccia un'iniziativa legislativa e ci siano le traiature da una parte, le traiature dall'altra, e poi il Presidente della Repubblica controlli che tutto si è fatto e promulghi la legge, e nel frattempo la gente dentro nel fango che dice allora i soccorsi? Ci sono cose che impongono l'urgenza. Tanto è vero che quando è stato fatto, sono stati emanati i primi decreti legge in epoca statutaria, e la dottrina e anche la giurisprudenza disse: beh, questi sono frutto della fonte delle fonti, della massima fonte, che non è la Costituzione, ma è la necessità. La teoria delle fonti cominciava con la necessità, una specie di mitologia greca, no? Ananke. La necessità che rende urgente il provvedere. Tu non puoi non provvedere in certe circostanze, lo devi fare perché devi istituire un cordone sanitario perché non si diffonda l'epidemia, devi aprire i lebrosari, devi limitare la libertà d'azione di persone, devi sequestrare beni, tipico sequestro di alberghi per ospitarci i terremotati, e così via. E lo devi fare con atto con forza di legge, perché ci sono le riserve di legge, per esempio, perché tu non puoi limitare la proprietà privata se non per legge, e devi farla la legge, non puoi limitare la libertà di circolazione delle persone se non per legge. Lo capite? Mettiamo che scoppi l'ennesima epidemia, visto che abbiamo Ebola, facciamo Ebola, la prima cosa che deve fare il governo subito è provvedere, e provvedere dicendo: c'è il focolaio di Ebola a Ferrara, facoltà di giurisprudenza, va fatto un cordone sanitario, nessuno entra, nessuno esce, e va fatto subito, non è che uno dire bene, adesso chiediamo al Parlamento di fare una legge. Lo devi fare subito, lo devi fare con legge, perché questo è un portato della riserva di legge. La libertà di domicilio può essere limitata soltanto da leggi in generale. Punto. Riserva di legge. E quindi ci vuole la legge. Si dice, ma una riserva di legge una riserva di legge non formale, per cui non occorre la legge del Parlamento, ma una legge, riserva di legge assoluta, e quindi ci vuole una legge, proprio un atto con forza di legge. Se il governo non lo facesse, ne porterebbe responsabilità politica. Ve lo immaginate, già il 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Renzi per l'alluvione di Genova. Se il governo non provvede urgentemente a una situazione di necessità e urgenza, è responsabile, perché è lui il potere esecutivo. Allora, nell'Ottocento si inventavano questa cosa che la necessità è fonte, e di conseguenza prima dello statuto, che era considerato poco più della carta del salame, c'era la necessità. E poi si disse, si è stabilita una consuetudine per cui il governo provvede con decreto legge. Però la teoria diceva un'altra cosa, che questi sono atti che nascono illegittimi. Cioè il decreto legge è sempre un abuso, ed essendo un abuso il governo ne porta la responsabilità e deve correre al Parlamento dicendo al Parlamento: per favore dammi la liberatoria. Il bill of indemnity è l'espressione che si usa nell'ordinamento britannico per questo tipo di atti che non sono previsti dal sistema inglese e sono decreti legge. Anche lì c'è il problema della necessità. E una volta emanato il decreto per l'urgenza, il governo si presenta un disegno di legge of indemnity che manda indenne il governo da responsabilità. Il Parlamento ha detto: hai fatto bene, non sei responsabile di abuso. E questo è lo schema giustificativo che è stato usato in Italia sotto il regime sabaudo, statutario, dicendo: bene, sono atti di usurpazione di potere, perché violano lo statuto nella parte dura dello statuto, quella irrevocabile, cioè che le leggi le fa il re in Parlamento, le Camere con la regia sanzione, quelle sono le leggi. Se le fa il governo, questi sono abusi che devono essere subito sanati. E voi capite che questo fenomeno è un fenomeno che ha seguito un po' la storia. Prima c'era il re che andava a combattere le guerre di indipendenza e quindi dava decreti legge dal campo dove c'era l'esercito schierato. E poi ci sono stati i terremoti. Il terremoto di Messina, per esempio, è stato immediatamente seguito da decreti legge che hanno varato le misure. Ancora prima i decreti legge sono stati emanati per la crisi di fine secolo, il governo Pellù, Baba Beccaris, questa brava gente, c'è cioè la repressione pura e anche la sospensione delle libertà sono state fatte con decreto legge, ma là la Cassazione ha reagito. La Cassazione ha reagito dicendo: questi sono atti illegittimi. Ma sono atti legittimi perché non c'è stata la pronta conversione in legge, la pronta presentazione delle Camere e il bill of indemnity da parte delle Camere. E allora questi sono atti inesistenti, ha detto la Cassazione. Cioè, benché ci fosse l'idea in regime di Costituzione flessibile per cui le leggi non sono sindacabili dai giudici, perché è il potere sovrano del Parlamento, nessuna legge poteva essere dichiarata illegittima da un giudice, allora, di fronte a un uso distorto dei decreti legge, la Cassazione ha reagito dicendo: no, qui c'è un abuso, c'è la inesistenza dell'atto. È un atto che non si è prodotto nelle forme richieste e neanche attraverso un'attività sanante dell'abuso iniziale. Il governo fa un decreto legge, deve correre il Parlamento a chiedere scuse e chiedere una legge di ratifica in qualche modo. Se non lo fa, quell'atto resta un atto inesistente. È come se le leggi le facessi io, che non, purtroppo non ho ancora potere legislativo, ma spero che si provveda con la prossima riforma. E la prima disciplina del decreto legge, guarda guarda, la fece il fascismo. Il fascismo fece una disciplina del decreto legge, prevedendo la conversione da parte del Parlamento, ma con delle norme che ovviamente erano norme di nessuna garanzia, di totale mancanza di garanzia. Pensate soltanto che se il governo non otteneva la conversione in legge del Parlamento, gli effetti del decreto legge rimanevano in vigore, non produceva più effetti per il futuro, ma era valido per il passato, come dire, abbiamo scherzato in sostanza. Allora, il nostro Costituente ha deciso che era meglio prevedere una norma per questi provvedimenti eccezionali, piuttosto che lasciare l'ordinamento ancora affidato a queste esigenze senza risposte. Siccome viviamo in un territorio sismico, i terremoti non ce li cava nessuno. E non consentire al governo di avere uno strumento per esercitare il suo porco lavoro, il suo dovere, che è quello tipico del potere esecutivo, cioè di dare risposta immediata attraverso la macchina dello Stato a un bisogno, una necessità, piuttosto di lasciare il governo sprovvisto di uno strumento legale e quindi costretto ad arrivare a un abuso, era meglio fare il contrario, cioè disciplinare l'ipotesi. E da questo è nata la previsione contenuta nell'articolo 77. Il quale ci dice, 76 parla della delegazione legislativa, il 77 ribadisce il concetto, il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, non può, cioè l'unica via è quella prevista dall'articolo precedente, cioè di una legge di delega che contenga principi, criteri direttivi, oggetto limitato e tempo definito. E poi c'è l'eccezione. Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Qui ci dice tutto. Primo, i presupposti. I presupposti sono definiti da questa espressione, casi straordinari di necessità ed urgenza. Su questo sono scritti fiumi di letteratura. Ma quello che significa è abbastanza chiaro. Allora, sono per casi, è già un'indicazione di eccezionalità, si sta parlando di singoli casi, non di una normalità, e per di più sono casi straordinari, il che vuol dire che sono sostanzialmente imprevedibili. Da questo punto di vista, per esempio, sono sospetti i decreti legge che intervengono per prorogare termini, che è normalissimo, no? Un termine non è un caso straordinario, un termine fissato dalla legge e tu lo devi rispettare, se non lo puoi rispettare puoi fare una legge di proroga, non è un caso straordinario, si dice, però nella giurisprudenza è accettato che questo sia straordinario perché l'impossibilità di rispettare un termine può essere legato a eventi politici, eccetera. Necessità e urgenza. La necessità è che devi provvedere. È necessario che tu provveda, non è una scelta discrezionale. È necessario che tu provveda ed è urgente che tu provveda, per cui non lo puoi fare col normale procedimento legislativo. Vedete come queste tre paroline, queste tre espressioni, cerchino di delimitare la fattispecie, i casi straordinari, la necessità del provvedere, cioè il fatto che non ci sia alcuna discrezionalità nel provvedere, tu devi provvedere perché sennò ce ne va del bene comune, e l'urgenza, cioè che non ci sia possibilità di usare il normale procedimento legislativo. Vi sottolineo l'importanza di questi tre aggettivi perché, come vedremo la prossima settimana, questi tre aggettivi cominciano a essere molto applicati, tre aggettivi, questi tre requisiti, molto applicati dalla più recente giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale negli ultimi anni si è scocciata, giustamente, dell'abuso del decreto legge e ha cominciato a usare queste parole come se avessero un senso. Nei precedenti decenni la dottrina morbida e accondiscendente nei confronti del potere diceva: vedete, in Italia si fa un abuso del decreto legge, ma è un abuso del decreto legge perché la disciplina costituzionale è vaga. A distanza di decenni la Corte Costituzionale ha detto non è per niente vaga, anzi adesso comincia a dichiararti illegittimo un decreto legge perché non rispetta i requisiti. La seconda cosa importante è che il governo adotta il decreto legge sotto sua responsabilità. E qui bisogna un po' riflettere sulla cosa. La responsabilità è un concetto giuridico molto stringente. Noi tutti siamo responsabili delle nostre azioni e il codice civile ci spiega la responsabilità civile e il codice penale ci spiega la responsabilità penale. Non siamo soggetti politici, almeno non io, per cui la responsabilità politica non ci interessa. La responsabilità politica del governo la fa valere il Parlamento. A noi interessa la responsabilità giuridica. La responsabilità giuridica è legata a una fattispecie. Necessariamente legata a una fattispecie. A una norma giuridica. Per esempio, il 2043 del Codice Civile, che è quello che regge la normale responsabilità civile cosiddetta quiliana, cioè extracontrattuale, dice che chiunque cagioni un danno ingiusto a un altro deve risarcire il danno. Principio basilarissimo. E poi c'è la responsabilità contrattuale, che è letta da altre norme, e così via. Ogni norma configura i termini della responsabilità. Responsabilità giuridica è di diverso tipo, ma si distingue dalla responsabilità politica, perché la responsabilità politica non è legata a una fattispecie. Tu puoi essere il miglior governo della Repubblica, ma a un certo punto la tua coalizione traballa e per qualsiasi evento qualcuno si alza in aula dicendo ritiro la fiducia al governo e il governo cade. Ha fatto valere una responsabilità politica, ma la responsabilità politica appartiene al mondo dei sentimenti, è come uno può avere la migliore compagna o compagno del mondo, ma dopo un paio di anni non la sopporta più. Non ho un motivo per mollarla, non c'ho una fattispecie, ma non ne posso più. Responsabilità politica, cioè, scusa, guarda, proprio non ne posso più. E questo appartiene ai rapporti politici. I rapporti politici del governo sono legati al Parlamento e al rapporto di fiducia. Per cui è chiaro che il governo risponde al Parlamento del decreto legge. Nella misura in cui il Parlamento a un certo punto gli rifiuta la conversione, ha respinto l'atto del governo. Il governo può trarne le conclusioni rimettendosi, ma non è necessariamente tenuto a dimissioni. Lo dice la Costituzione, che il voto contrario a una proposta del governo non comporta dimissioni. Per dimettere il governo ci vuole una mozione di sfiducia. Per cui se il governo presenta un decreto legge e il Parlamento gli nega la conversione, il governo può non avere nessuna conseguenza in termini di responsabilità politica. Diverso responsabilità giuridica, che può essere civile, penale e amministrativa. Questa è la responsabilità di cui parla la Costituzione. Il governo risponde giuridicamente del decreto legge. E questo significa che è potenzialmente responsabile in sede civile, penale e amministrativa. Sede civile si procura danno. Il governo fa un decreto legge che danneggia un settore industriale. Non è che in Italia queste cose sono successe, non crediate, avendo avuto degli industriali il governo. E la risposta è che risarcisce il danno prodotto. Ciascuno di noi danneggiato da un decreto legge può agire contro il governo. Vige però, come per tutti i pubblici funzionari, la responsabilità sussidiaria dello Stato. Se io compio un indebito non penalmente rilevante, voi vi fate risarcire, fate causa a me e all'università. L'università risponde, a posta garanzia, io rispondo soltanto se c'è stato dolo, oppure colpa grave, sono soliti i limiti della responsabilità dei funzionari, compreso quella dei giudici di cui tanto si parla, no? Normalmente un funzionario pubblico risponde soltanto se il comportamento è stato doloso, il governo ha fatto un decreto legge per favorire un settore industriale, comportamento doloso, e allora ci può essere responsabilità diretta del governo, che risponde in solido. Tutti i membri del governo sono solidalmente responsabili. E può esserci responsabilità penale dei singoli ministri, questa responsabilità penale è individuale, per cui tutti i ministri che hanno partecipato all'approvazione del decreto legge sono singolarmente responsabili, salvo che non abbiano messo il loro dissenso a verbale nel verbale del Consiglio. Questa è una regola che vale per tutti i consigli di amministrazione, i direttivi delle associazioni, eccetera. Si presume che tutti siano d'accordo e quindi siano tutti responsabili, salvo che non dichiarino a verbale la loro contrarietà. In questo modo staccano la loro responsabilità da quella degli altri membri. La responsabilità amministrativa è per il danno prodotto dall'erario, che può anche essere conseguenza del risarcimento dato dallo Stato. È una norma importante, è una norma importantissima questa, anche se è una norma che non ha applicazione frequentissima, nel senso che è davvero difficile trovare casi di applicazione di questa norma, per quanto ce ne sono, o meglio ci sarebbero state ipotesi in cui questa norma avrebbe dovuto essere applicata. E qui entriamo sulla sovrapposizione tra questa norma sulla responsabilità e la norma sul conflitto di interessi. Può capitare che qualcuno al governo sia in conflitto di interessi e il conflitto di interessi può creare fattispecie di responsabilità. Io che non dichiaro o posso anche dichiararla, sono un ricco industriale di qualche settore e faccio passare un decreto legge che danneggia i concorrenti o favorisce me, a quel punto io posso essere chiamato a rispondere. E la questione del conflitto di interesse, voi capite che è esattamente la sola posizione. Ci sono stati casi che hanno fatto molto discutere, ma non riguardavano un decreto legge, ma una legge finanziaria, per cui lasciamo stare. Terza cosa, provvedimenti provvisori. Io vi faccio notare, anche se la dottrina non ne fa oggetto di particolare interesse, che qui si parla decreti con valore di legge, ma si tratta di provvedimenti. L'idea del provvedimento è un'idea diversa dall'idea di atto normativo. Il provvedimento è tipicamente della funzione amministrativa, mentre l'atto normativo pone norme, e cioè regole generali astratte. Provvedere vuol dire applicare la legge a casi puntuali e concreti. Vi facevo l'esempio della legge urbanistica e dell'autorizzazione edilizia chiesta al comune per costruire una casa. La legge dice quando può essere concessa l'autorizzazione, tizio fa domanda e il comune emana un provvedimento, positivo o negativo non importa, ma è un provvedimento intestato a tizio. Tizio, via tale e tale, piano tale e tale. Allora l'idea che la Costituzione, che è scritta quasi in ogni sua norma, con consapevolezza del linguaggio tecnico, parli di provvedimenti, vi dà anche l'idea della ampiezza del contenuto del decreto legge. Il decreto legge deve provvedere, deve essere legato alla circostanza, deve comportare misure precise e concrete, non leggi generali astratte. E sono provvedimenti provvisori e le due cose si legano. Provvisori vuol dire che non sono destinati a restare a imperitura memoria come parte dell'ordinamento. Questo almeno è l'impianto originale che aveva in mente il nostro Costituente. Era legato alle solite catastrofi, no? Questa disposizione va benissimo se ragionate in relazione, per esempio, a un terremoto o a una catastrofe naturale. Allora, il governo adotta sulla sua responsabilità, anche perché se non lo adotta sarebbe fatta valere la sua responsabilità politica per inerzia. Non faccio nulla, il governo non ha fatto nulla. E immediatamente c'è in Parlamento qualcuno che chiede interrogazione, interpellanza, quello che è, al governo perché non hai fatto niente. Lo sta portando a rispondere politicamente della sua inerzia. E il governo, su sua responsabilità, adotta l'atto. Adotta l'atto, ma è un provvedimento provvisorio, cioè nel senso che è una misura legata alla situazione, provvede alla situazione concreta e ad effetti provvisori. Li deve presentare il giorno stesso le Camere, che anche se sciolte si riuniscono, ma la norma fondamentale è questa: i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Sono provvedimenti provvisori e anche precari, hanno la caratteristica della precarietà, nel senso che se il Parlamento non li converte in legge, decadono, e la decadenza è una figura unica del nostro ordinamento, che si affianca, se vogliamo, all'abrogazione e all'annullamento. La decadenza è molto più profonda dell'abrogazione e dell'annullamento. Mentre l'abrogazione opera ex nunc, e l'annullamento opera ex tunc, ma solo per i rapporti aperti, i rapporti che possono ancora essere portati davanti a un giudice. Questo ve lo spiegherò parlando delle sentenze della Corte Costituzionale. La decadenza travolge tutto. Ha detto la Corte Costituzionale che la decadenza del decreto legge significa che è come se il decreto legge non fosse mai esistito. Allora, voi siete nell'amministrazione civile dello Stato e siccome la prossima catastrofe naturale sarà, cosa tocca, come l'Expo di Milano, noi abbiamo catastrofe, le universiadi, le olimpiadi, il giubileo è stata una catastrofe micidiale, nel senso che siccome sono movimenti di massa, improvvisamente bisogna provvedere ad adeguare la circolazione, i servizi eccetera a questi movimenti. Pensate che quando c'è stato il giubileo ci sono arrivati, non so, 10 milioni di pellegrini dalla Polonia. Il pellegrino polacco è in odore di santità, ma fa la pipì e la cacca come tutti, e di conseguenza bisogna provvedere a mettere dei servizi mobili igienici. Bisogna provvedere, decreto legge. E in forza del decreto legge, siccome il pellegrino ha una sua rotta che passa vicino a casa vostra, vi piazzano la toilette in casa, nel vostro giardino. Decreto legge, urgenza di provvedere, il giorno dopo arriva il servizio igienico sanitario, non so chi, e incomincia a prendere le misure per costruire un cesso pubblico nel vostro giardino. Voi siete A, contenti e dite è un segno di Dio, B, incavolati, imbestialiti e emigrati in un altro paese, C, ecco, C incomincia a essere interessante. Che cosa fate? Quali strumenti avete per reagire a questa situazione? Se il decreto legge è in vigore, i funzionari pubblici sono tenuti a applicarlo come legge vigente, per cui voi non potete rifiutarvi. Non potete rifiutarvi, non c'è modo. Né il funzionario può fare obiezione di coscienza. Ah, ci sono troppe margherite, io non posso distruggere le margherite. No. Non ha senso, nel senso che la legge dello Stato va rispettata e applicata, anzi, siccome è urgente, arriva la protezione civile, che un po' la volta si è allargata, adesso l'hanno molto ristretta, e tutto quello che aveva un po' di urgenza da fare la protezione civile con relativi scandali. Arriva la protezione civile e comincia a calare un enorme coso, gabbiotto nel vostro, sulle vostre margherite. E voi potete agire, andare dal giudice, chiedere un provvedimento del giudice di sospensione, ma il giudice gli dice ma questo è un atto con forza di legge, io devo applicarlo, però è precario. Allora voi sperate che non sia convertito, perché se viene convertito può andare avanti il provvedimento giudiziario e fra 3 anni forse la Corte Costituzionale dichiarerà illegittimo, e a questo punto voi avrete la possibilità di agire contro lo Stato per il risarcimento del danno. Ci sta. Ma se decade il decreto legge, tutto quello che è stato fatto è privo di base legale, è come se l'avessero fatto senza la base legale, per cui vi hanno demolito il motorino perché era etrusco 0 invece che euro 6 e ve l'hanno distrutto perché c'era un decreto legge per l'ambiente e così via, è sequestrato, distrutto, distrutto in base a un decreto legge decaduto, non è che il motorino fa e risorge, perché la freccia del tempo ha questa particolarità, che va in una direzione e non torna indietro, per cui quello che si è fatto, per cui dire che decadono e perdono efficacia sin dall'inizio, non significa che quello che hanno prodotto non sia stato prodotto, no? Non servirà più per il futuro, questo è pacifico, ma siccome è un provvedimento provvisorio non dovrebbe avere un grande futuro, non è che per tutta la vita verranno nel vostro giardino a mettere cessi pubblici, no? Si suppone. I pellegrini sono andati, sono tornati, il danno è fatto, il decreto legge è decaduto. A questo punto il fatto che sia decaduto è come se l'avessero fatto abusivamente, e che vuol dire che voi chiedete una marea di danni, non potendo, oppure ripristino di tutte le margherite una a una esattamente come era prima, questo la vedo un po' più difficile, no? E questo è l'effetto drammatico del decreto legge. La decadenza è un effetto drammatico perché in quei 60 giorni si sono prodotte cose e dei problemi giganteschi si possono sorgere di cui ancora non sappiamo quale sia la soluzione. Con decreto legge aboliscono il reato, inventatevene uno, quello che vi piace di più, fate un reato tutto tuo. E cosa succede? Che dal giorno dopo dell'emanazione del decreto legge, tizio che aspettava di strangolare la suocera dice: decreto legge, non è più reato strangolare la suocera, gli tira il collo. È colpevole? Il decreto legge in quel momento no, c'è una legge in vigore che depenalizza. E decade il decreto legge. Tizio è colpevole oppure no? Come se non fosse mai esistito. Questa è un'ipotesi che noi ancora non abbiamo giurisprudenza assestata. La Corte Costituzionale si è fermata il gradino prima, e cioè dire: io ho strangolato la suocera prima, poi esce il decreto legge che mi esenta dalla responsabilità, esco dal carcere e dico sono innocente, non c'è più la fattispecie penale, decade il decreto legge e la Corte dice: è come se non fosse mai esistito, tu torni in carcere a scontare la pena. Non vale il principio della lex mitio, cioè della legge più favorevole al reo, che è quella che si applica obbligatoriamente. Capite che queste cose sono cose abbastanza preoccupanti in un paese in cui a un certo punto qualcuno elimina il reato di falso in bilancio. È interessante capire a chi si applica questa depenalizzazione. E gli effetti non sono ancora del tutto chiari, gli effetti della decadenza. C'è ancora una giurisprudenza della Corte Costituzionale che si deve assestare. E oggi questo problema è un po' più limitato, perché non c'è più la prassi che era stata seguita negli anni fino al 96 della reiterazione del decreto legge, cioè il decreto legge che al momento della scadenza veniva reiterato da un nuovo decreto legge. Ma siccome dei movimenti vostri capisco che avete fame, ve ne parlo la prossima settimana.